La Rosa dei Venti, per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Ma davvero la tornata elettorale di domenica prossima potrebbe essere la madre di tutte le elezioni? Un saluto a tutti da Stefano Galli. Questo è quanto ci stiamo chiedendo e quanto abbiamo chiesto ai nostri opinionisti, perché sì, domenica prossima si vota con qualche milione di italiani chiamati a rinnovare i consigli regionali di Calabria ed Emilia-Romagna. Proprio agli elettori di quest'ultima regione, l'Emilia-Romagna appunto, potrebbe essere anche affidata la sorte del governo giallorosso. È dal mese di settembre, infatti, che parlando della durata di questo esecutivo, nessuno ha mai nascosto quanto sia affidato a questa consultazione la possibilità per il Presidente del Consiglio di poter proseguire l'azione di governo o meno. Sì, perché qualora nella regione dove da sempre l'ha fatta da padrone il centro-sinistra, se ci dovesse essere un cambio di maggioranza, anche se le elezioni sono solo amministrative, il fatto che a differenza dell'Umbria i due partiti che compongono l'attuale maggioranza a livello nazionale alla fine si siano sottratti voti l'uno con l'altro potrebbe creare anche il presupposto per non andare avanti. Oltre a questo, poi oggi c'è da aggiungere il fatto che Di Maio si è dimesso da capo dell'esecutivo del Movimento 5 Stelle, e anche questo è un altro elemento. Al contrario, potrebbe anche verificarsi la possibilità di vedere indietreggiare nei consensi la Lega, e questo potrebbe rafforzare il governo Conte. Quale delle due ipotesi ritenete più probabile? La prima: nel caso Emilia-Romagna cambiasse maggioranza, ci potrebbero essere ripercussioni per il governo Conte dunque? E la seconda: nel caso invece il centrodestra non ottenesse quanto sperato, potremmo vedere in questo una sorta di involuzione per quella coalizione anche su scala nazionale? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Michele Ventura.
Le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria sono sicuramente importanti, rappresentano un test che ha un valore anche nazionale. Ma non nascondiamoci un fatto: questo test è stato drammatizzato da Salvini come al solito e non tiene conto della realtà delle singole regioni e dei programmi che sono stati presentati. Facciamo alcuni esempi. L'Emilia-Romagna è stata governata assai bene, i servizi funzionano, tutti i servizi, quelli sanitari, scolastici, i trasporti. L'occupazione è in pieno sviluppo e trovano lavoro più che in altre parti d'Italia anche le nuove generazioni. Ma di tutto questo non si parla. La candidata alla presidenza della regione del centrodestra è scomparsa. Non è stato presentato nessun programma reale, concreto. Di cosa si discute? Di Salvini e di come Salvini continua a evocare tutte le paure, ricorrendo a tutti i mezzi, mezzi che, devo dire la verità, sembra impossibile che siano utilizzati da un leader nazionale, come quello di citofonare a una famiglia per fare quelle provocazioni e altri episodi ancora. Queste elezioni sono un rischio sicuramente anche per Salvini, perché Salvini ha scommesso molto su queste elezioni. Io continuo a ritenere che possa venire una risposta positiva, democratica, da parte di quelle forze che non vogliono una società costruita sulle paure. Per venire al governo, credo che il governo comunque andrà avanti, e dovrà andare avanti però con un programma rinnovato e cambiando passo.
Grazie a Michele Ventura, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Alessandro Scipioni.
Molto spesso il governatore uscente dell'Emilia Romagna ha chiesto di rispettare il fatto che si trattava di un voto locale e di un voto nazionale. Molto spesso è stato comunque incoerente nel non farlo, tirando in ballo esponenti nazionali lui per primo, facendo anche un errore politico in questo senso. Ma il problema nasce dal fatto che si sia voluto andare avanti con un governo che costituzionalisti di alto rango, quale la Ginevra Cirina Ferroni, dicevano che rompeva fortemente con il paese reale, con quel sentore di paese reale che dava al capo dello Stato la discrezionalità, anche con una maggioranza parlamentare, di scegliere comunque di tornare ad elezioni. Il problema è stato proprio questo, quindi l'impedire agli italiani di votare ha trasformato anche le elezioni locali in un test. Il governo continua ad ignorarle. Il problema di fondo per il PD dovrebbe essere che l'Emilia Romagna sia contendibile, perché era un feudo dove era impensabile fino a qualche anno fa di potersi avvicinare anche solo di 10 punti alla coalizione di centrosinistra, che era chiaramente e nettamente egemone. Ora mi si chiede se questo cambierà le sorti del governo. Se in Emilia Romagna dovessero perdere, come è probabile che accada, è chiaro che sarebbe da folli continuare a pensare che in questo governo possa andare avanti facendo sistematicamente finta che non esista il consenso, l'opinione e il voto degli elettori. Certo, poi i limiti alla follia umana sono sempre molti meno, continuo a credere, quindi non posso dire che non vorrebbero perseverare comunque. C'è chi dice che tenterebbero lo stesso di andare avanti fino all'elezione del capo dello Stato, ma sarebbe a mio avviso una forzatura troppo grande. Emblematica la scelta di Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle. È una scelta chiara. Di Maio non vuole assumersi la responsabilità politica di quello che sarà un evento disastroso per il Movimento 5 Stelle. Lì, nella regione dove loro hanno avuto il loro primo sindaco, ci sarà uno scossone disastroso, e questo governo è rappresentato in larga parte da pentastellati, perché con i criteri delle vecchie elezioni del 2018 è il Movimento 5 Stelle il socio di maggioranza, un Movimento 5 Stelle che si sta disgregando ogni giorno, che non riesce più a trovare la forza. Se invece una vittoria possa consolidare, io non ne sono certo, perché se anche dovesse prevalere questa vecchia amministrazione, cosa che ritengo improbabile, perché c'è sempre tra gli indecisi la forte tentazione di votare la novità, e la novità non può essere certo chi ha governato per 49 anni.
Grazie ad Alessandro Scipioni. Vi ricordo che ci stiamo occupando delle elezioni amministrative Calabria ed Emilia Romagna, ma soprattutto l'Emilia Romagna, perché a questa regione è affidata una sorta di sopravvivenza del governo giallorosso. E allora sentiamo cosa ci ha risposto invece Massimo Biagioni.
Beh, l'appuntamento elettorale amministrativo senz'altro sarà importante, forse fondamentale nell'equilibrio politico nazionale. Una cosa curiosa è vedere l'impatto dell'Emilia Romagna, e dà da pensare perché la Calabria non abbia suscitato nessun dibattito, come se fossero scomparse. È tutto spinto sul destino dell'Emilia Romagna, perché naturalmente è più grande, perché è una regione strategica, perché è uno dei totem dove il PD è variamente prima denominato insieme alle altre forze politiche e appannaggio della sinistra. La sorte del governo, ma realisticamente ci sarà dei contraccolpi, naturalmente ci saranno delle tensioni in caso di sconfitta del PD sul governo giallo-verde. Ma affrontare le politiche oggi credo che per i PD e i 5 Stelle sarebbe una disfatta. E poi c'è sempre sullo sfondo il ragionamento dell'elezione del Presidente della Repubblica, che è uno dei punti fondanti su cui si regge il patto diciamo del governo giallo-rosso. Sulle regionali quest'anno per la prima volta ci sono state due approcci completamente diversi: da un lato tutta politica, tutta strumentalizzazione, tutta temi che parlano alla pancia, tendente ad attizzare il peggio delle persone, questo oltre ai propri convincimenti. Emerge un rancore e un'invidia per cui si dovrebbe cambiare in contrapposizione. Dall'altra parte la connotazione sulle persone, sui programmi, sui risultati è abbastanza paradossale, che manchi la gran cassa del PD nazionale, che avrebbe potuto o dovuto fare da sponda al candidato presidente del centro-sinistra. Si è preso una bella responsabilità, direi Bonaccini, a non volere tutta la giostra ma a puntarla su se stesso, sul suo buon governo. Credo che il test sia fondamentale anche per la Toscana. Non a caso ancora il centrodestra non ha indicato il presidente, come se si volesse aspettare il risultato dell'Emilia e cercare di capire se anche la Toscana sia contendibile, come i numeri assoluti delle tendenze politiche farebbero immaginare. Ancora sia in Emilia sia in Toscana la Lega è il primo partito e quindi dipende dalla capacità che avrà di aggregare. Dopo l'Emilia allora ci sarà l'assalto alla Toscana e probabilmente anche il tipo di candidato dipenderà dall'effettiva possibilità di conquistarla.
Grazie anche a Massimo Biagioni. Ora è la volta di ascoltare la risposta di Giuseppe Matulli.
Questo governo è nato per evitare che Salvini potesse andare alle elezioni, e quando si è dimesso dal governo Conte 1, e si era dimesso perché i sondaggi avevano rovesciato il rapporto di forza con 5 Stelle. Ricordiamoci che 5 Stelle sono partiti col 32% e Salvini col 17%, e a un certo punto Salvini aveva il 32% e 5 Stelle il 17%. Quindi Salvini voleva portare all'incasso questo suo grande vantaggio, pensando che dimettendosi dal governo si sarebbe andate alle elezioni. In quella circostanza fu fatto il governo Conte 2 o Conte bis, che significava mettere insieme due forze come il PD o due gruppi comunque come il PD e i 5 Stelle, che stando ai sondaggi non superavano il 34-35%, che però nel Parlamento, cioè sulla base dei risultati elettorali, avevano la maggioranza. Quel governo ha vissuto e vive per impedire che la situazione vada in mano a Salvini, dopo che Salvini, oltre tutte le cose, aveva addirittura chiesto i pieni poteri, quindi una cosa di questo genere. Nel frattempo però l'Italia sta andando spaventosamente a destra, sia perché l'assenza dal governo, come era nell'ipotesi di chi ha fatto il Conte bis, avrebbe dovuto logorare Salvini, che non si è per niente logorato, è sempre sopra il 30, anzi attorno al 32%, e in più la Meloni sta aumentando i consensi, sia pure portandoli via a Berlusconi. Ma da parte del governo c'è una situazione molto più delicata, e non per effetto dei risultati elettorali dell'Emilia-Romagna. La delicatezza deriva dalla crisi ormai catastrofica del Movimento 5 Stelle. Mi pare che parlassero di complessivamente 31 deputati che se ne sono usciti, il ritiro di Maio, e è chiaro che il Movimento 5 Stelle è in una crisi dalla quale non è assolutamente possibile che risalga. E in contrapposizione c'è un PD che non sta guadagnando voti, e in più c'è un Renzi che sta aspettando di staccare la spina al governo. Sarà lui a staccare la spina al governo se i 5 Stelle non scompaiono prima, perché in fondo la smania di protagonismo di Renzi fa sì che sarà lui che quindi rivendicherà le ragioni per cui ha deciso di staccare la spina. Quindi quello che succederà domenica non mette in discussione il governo. Il governo non dovrebbe mettere, diciamo meglio, in discussione il governo, perché il governo era nato sulla base della grande avanzata di Salvini e per vedere di reggere a questo tipo di pressione finché esisteva nel Parlamento una maggioranza alternativa. E questo, nel Parlamento una maggioranza alternativa esiste, quindi siccome la nostra è una repubblica parlamentare e non presidenziale, era non solo legittimo ma giusto che andasse così. Se è chiaro che se domenica vince Salvini, segna un enorme successo della destra, perché Salvini ha trasformato questa elezione in Emilia-Romagna come referendum personale suo, e quindi se lo vince vuol dire che lui si è permesso di prendere una regione come l'Emilia-Romagna, la regione più ostica per lui, di dire su questo ci fate il referendum e di vincere il referendum. Dopodiché, per gli stessi motivi per cui si è fatto il governo Conte continua ad andare avanti, ma non per questo motivo, e non sarà certo questo motivo a farlo dimettere. I motivi sono altri: è che le prospettive a sinistra non si creano, il PD non riesce a uscire dalla sua crisi, i 5 Stelle stanno disfacendosi, dipende solo dalla disfatta dei 5 Stelle che tempi e che modi avrà, e la decisione di Renzi di quando togliere la spina.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ascoltiamoci ora invece cosa ha risposto Paolo Bartolozzi.
Le elezioni di domenica 26 gennaio in Calabria e in Emilia Romagna sono un passaggio importante per valutare l'orientamento dell'elettorato italiano, soprattutto dopo la nuova costituzione del governo Conte e quindi di questa maggioranza. Sicuramente, pur essendo elezioni regionali, non può sfuggire a nessuno la valenza politica di questi risultati, qualora si verificasse una vittoria del centrodestra. Sicuramente queste elezioni sono decisive anche per la maggioranza di governo, poiché appunto i due partiti fondamentali che la compongono, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, si presentano in modo alternativo in queste due regioni. È evidente quindi che un'eventuale vittoria del centrodestra comporterebbe logicamente e naturalmente una conseguenza sulla maggioranza di governo. Se il centrodestra non dovesse vincere queste elezioni, penso che comunque una considerazione, una riflessione si imporrebbe anche alla stessa alleanza di centrodestra. Nel caso dell'Emilia Romagna, se cambiasse la maggioranza, questo sarebbe un fatto epocale, perché se consideriamo che ormai la restituzione delle regioni in Emilia Romagna ha sempre governato la sinistra, un fatto nuovo comporterebbe oggettivamente una riflessione più ampia di carattere generale, nazionale, per quelle forze politiche di centro-sinistra che hanno sempre avuto la maggioranza in questa regione. L'ipotesi che è più probabile, secondo me, spira nel Paese un vento di forte contestazione nei confronti di questo governo. Infatti basta vedere i sondaggi di gradimento per questo governo, non superano il 30-35%, mentre circa il 65-70% dei cittadini italiani sono contro questo governo, non hanno fiducia in questo governo. E credo che questo in parte si dovrà registrare anche nelle elezioni in queste due regioni. Credo che il Partito Democratico abbia fatto un grave errore, invece di andare alle elezioni, di formare un governo con il Movimento 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle sempre più in crisi, sempre più determinato dalle proprie contraddizioni, sempre più dimostrando un'incapacità di governo, facendo una politica solo di slogan, di annunci, che è fine a se stessa e che sta portando il paese nella stagnazione, con la responsabilità del Partito Democratico e anche d'Italia Viva, che ha voluto e poi sostenuto questo governo. Io ritengo che se domenica dovessimo registrare un'avanzata del centrodestra, questo dovrebbe portare alla logica conseguenza, anche perché le regioni governate dal centrodestra sono ormai vicine ai due terzi, e quindi una conseguente constatazione che l'elettorato italiano è molto lontano dagli equilibri del palazzo, e anche lo stesso Presidente della Repubblica dovrebbe in qualche modo prenderne atto e trarre anche le logiche conseguenze, se questo non lo facessero le forze politiche che danno l'impressione, e non solo l'impressione, di voler rimanere abbarbicate al potere a tutti i costi, anche senza il consenso popolare. Io credo che difficilmente un governo che gode del 30% di fiducia possa continuare ad andare avanti, anche perché troppo spesso, anzi quasi sempre, è bloccato dai veti reciproci, non prende decisioni, continua a portare avanti questioni, a fare annunci l'uno contrario all'altro, senza prendere decisioni che sono fondamentali in questo momento. Vorrei ricordare che la Banca d'Italia ha proprio in questi giorni sottolineato che il paese sarà nella stagnazione per i prossimi 3 mesi e il prodotto industriale è diminuito del 4,8 in questi ultimi tempi. Questo a segnare una crisi profonda del nostro paese, che non riesce a sbloccare nemmeno i cantieri già decisi, finanziati, sono tutti fermi perché la burocrazia e le innumerevoli leggi che sono state fatte ultimamente hanno bloccato tutte le iniziative di nuovi cantieri che erano stati decisi e finanziati negli anni precedenti. Siamo entrati in una situazione veramente di immobilismo generale, dove in questo paese non si investe più, non investono i privati, non investe lo Stato, e dove per fare qualsiasi cosa si viene sommersi dalle carte burocratiche che sono imposte da tutta una serie di leggi e regolamenti. Penso che quindi sicuramente se dovessero da queste due regioni emergere risultati significativi contro il governo, contro la maggioranza di governo, il governo dovrebbe trarne le logiche conseguenze. Dall'altro, se invece il centrodestra non ottenesse quanto sperato, ci dovrà essere una riflessione da parte delle forze politiche che lo compongono, e dovranno valutarne gli effetti e le motivazioni per cui ciò è successo. Quindi le elezioni domenica 26 gennaio sono elezioni importanti per tutto il paese, non solo per le regioni dove si vota, e dove ogni forza politica dovrà poi trarne le logiche conseguenze e farne approfondite riflessioni.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ora è la volta invece di ascoltare Eugenio Gianni.
Le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria sono effettivamente elezioni importanti per la rispettiva popolazione. Si tratta di due regioni strategiche: da un lato nel nord centro italiano, l'Emilia-Romagna, tradizionalmente regione tra virgolette rossa; dall'altro una regione molto più moderata, tendenzialmente portata a un voto di centrodestra, qual è la Calabria nel contesto del meridione d'Italia. Io ritengo che però nessuna delle due possa influire nel trend diciamo di stabilità di governo a livello nazionale. Il governo mi sembra goda di buona salute. Il riassestamento all'interno dei 5 Stelle ha portato probabilmente più riequilibrio, perché Di Maio potrà a questo punto concentrarsi sul ruolo del ministro, mentre per quanto riguarda la leadership del partito, la separazione dai ruoli di governo dovrà dare anche più possibilità a quel partito di vivere un processo di unità. Quindi non vedo in questo momento le condizioni perché qualsiasi risultato in Emilia Romagna e in Calabria possano condizionare il governo. Penso invece che si tratti di voti importanti, perché vanno su regioni importanti d'Italia. E un po' anomalo soprattutto il conflitto in Emilia Romagna, perché sembra di vivere un conflitto fra Bonaccini, premier uscente, quindi figura del regionalismo emiliano-romagnolo, e Matteo Salvini, che sta facendo la campagna elettorale come se fosse un candidato dell'Emilia Romagna, borgo per borgo, paese per paese, categoria professionale per categoria professionale. Io non ricordo nemmeno come si chiama la candidata di Salvini alle elezioni in Emilia Romagna. Lo scontro è tra Bonaccini e Salvini, e penso che comunque i cittadini riflettano su questo, perché è evidente che il giorno dopo le elezioni Salvini sparirà per andare a fare la campagna elettorale nelle 6 regioni in cui si voterà nel prossimo mese di maggio-giugno.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. A questo punto non ci resta che aspettare gli eventi di queste due tornate elettorali, e a me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393 392 7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.